buon pomeriggio. Continuiamo allora con lo studio dei Pirkei Avot e continuiamo riprendendo dal punto dove Rav Sermoneta ci ha lasciato ieri pomeriggio. Quindi siamo al primo capitolo e alla Mishnah numero 11. La Mishnah numero 11, abbiamo qui a disposizione il testo con la relativa traduzione che dovrebbe facilitarci il compito durante questa esposizione e credo che sia la traduzione di Rav Ariel di Porto, spero di non fare torto a nessuno, informazione che ho. E quindi eccoci, siamo alla Mishnah numero 11. E siamo all'interno all'insegnamento di Avtalion. Avtalion era il vice di Shemaiah. Shemaiah e Avtalion erano la quarta coppia, la quarta delle Zugot, del capo del Sinedrio e appunto del suo vice. E su di loro ieri, per chi lo ha ascoltato, Rav Sermoneta ha dato dei cenni biografici. È importante ricordare, perlomeno a proposito di Avtalion e dell'insegnamento anche che dà, il contesto storico in cui vive. Ci troviamo nel primo secolo prima dell'era volgare, e questo appunto risulterà importante per capire almeno una delle interpretazioni possibili di questa Mishnah. E allora andiamola a leggere. Avtalion Omer, Chachamim Izaru Bedivrechem, Shema Tachovu Chovat Galut, Vetiblu Linkom Maim Haraim, Veishtu Atalmidim Abaim Acharechem Veyamutu, Venimza Hashem Shamaim Mitchalel. Avtalion affermava: o sapienti, state attenti alle vostre parole, potreste incorrere nella pena dell'esilio ed essere deportati in luogo di acque cattive, di cui i discepoli che verranno dopo di voi potrebbero bere e poi morirne, ed il nome del cielo sarebbe così profanato. Allora, dobbiamo qui, Avtalion dice delle cose che sembrano semplici, però dobbiamo vedere qual è il nesso tra i vari insegnamenti che riporta qua. Allora analizziamo, possiamo dividere il suo insegnamento in quattro parti e poi cerchiamo di capirle e di vedere poi che nesso c'è appunto fra l'una e l'altra. Chachamim Izaru Bedivrechem, maestri, state attenti alle vostre parole. Questo può essere un insegnamento che è valido sempre e comunque, che i maestri debbano stare particolarmente attenti alle parole che scelgono. Seconda parte, Shema Tachuvu Chovat Galut Vetiglulim Kom Maim Arraim. Perché altrimenti, potresti incorrere, come traduce qua, nella pena dell'esilio, ed essere deportati in luogo di acque cattive. Allora, qual è il rapporto fra la mancata attenzione dei Chachamim e la possibilità del Galut, dell'esilio? È quella che se l'insegnamento che loro fanno è sbagliato o è impreciso, ricevono come punizione l'esilio. C'è Matahubu Chovat Galut. Questa è una possibilità di interpretazione. Tiglunin Kom Mai Marraim, sarete esiliati qua, dice, deportati in luogo di acque cattive. La terza parte è Veistua Talmidim Abbaim Acharechem Veyamutu. Notiamo en passant che è dato per scontato che gli allievi seguano i maestri. Questo è indice di quel rapporto fortissimo che c'è fra maestri e allievi, lo stesso nome Pirkei Avot, i padri danno conto di questo fatto, il maestro è come un padre è scontato che l'allievo lo segua. Se il maestro va in esilio, gli allievi gli vanno dietro. Allora quello che succede è che il maestro ha l'esilio e gli allievi hanno addirittura la morte. Perché? Perché verranno a bere dalle acque cattive e moriranno. E la conseguenza ultima, che è la quarta parte, Beninza Shem Shamayim Mithallel, ed ecco che il nome del cielo viene profanato. Allora, le acque cattive sono sicuramente metafora di insegnamenti sbagliati, e in particolare di insegnamenti in sapore di eresia, insegnamenti dei minimo, degli apicorsim, degli eretici. Quindi la sequenza logica potrebbe essere questa: se voi insegnate malamente, potreste essere soggetti alla pena dell'esilio. Come conseguenza gli allievi verranno appresso a voi, verranno in un posto dove non è tanto idoneo quello che l'atmosfera che si respira, quello che normalmente viene insegnato, e pertanto possono questi stessi allievi prendere una cattiva strada e arrivare perfino a meritare la morte, e la conseguenza di tutto questo è che il nome del cielo viene profanato. Riportato al contesto storico può darsi una lettura differente, che non è in contraddizione con quella che abbiamo dato ora, ma aggiunge sicuramente uno strato ulteriore, o forse la base al quale quella che ora abbiamo dato è lo strato che poi qui si aggiunge. E qual è questa interpretazione legata al contesto? Abbiamo detto che vivono nel primo secolo prima dell'era volgare, è la fine dell'epoca degli Asmonei e l'inizio del regno di Erodo. In entrambi i casi i Chachamim non si trovano in una situazione favorevole in questa epoca. Ricordiamo anche quello che Shemaiah, come abbiamo studiato ieri, ha insegnato, di non farsi conoscere dal regno, non rendersi noti al regno. Allora anche Aptalion potrebbe dire qui una cosa simile: maestri, state attenti a quello che dite, state attenti a non farvi cogliere in fallo dal legno, usate discrezione negli insegnamenti o nelle cose rispetto alle quali voi vi esprimete, perché potreste essere in questo caso non più come punizione ma come prevenzione, addirittura potreste essere costretti ad andarvene in esilio per non essere raggiunti e non essere perseguitati dal regno. Attenzione che l'espressione del galut, dell'esilio, è un'espressione molto forte. È interessante analizzarla nel contesto stesso dei Pirkei Avot. Salvo errore, nei Pirkei Avot ricorre altre due volte l'idea dell'esilio. Una prima volta è che bisogna essere perfino nel quarto capitolo, la Mishnah 14, Vegolelim Comtorà, essere disposti perfino ad andare in esilio purché il posto dove si va sia un posto di Torah. Quindi sarebbe esattamente il procedimento contrario. Pur di ascoltare Torah da chi davvero sa insegnarla, si va perfino in esilio. Nel capitolo 5, alla Mishnah 9, infine, troviamo che l'esilio viene al mondo per idolatria, immoralità, cioè rapporti sessuali proibiti, omicidio e la mancata osservanza dell'anno sabbatico. Quindi in tutti i casi l'esilio è una, nella prima spiegazione è una pena molto forte, nella seconda sicuramente è una situazione molto difficile, in entrambi i casi è una conseguenza molto forte, una conseguenza drammatica dalla quale è bene che i maestri siano attenti a non a tenersi lontani. Un'ultima nota su questa Mishnah: a che cosa esattamente devono stare attenti i maestri? Rambam, il Maimonide, spiega che gli insegnamenti devono essere precisi, chiari. Non deve essere lasciato aperta nessuna possibilità di interpretazione delle vostre parole che suoni simile a quella degli eretici. Risiamo al discorso delle acque cattive, che sono gli insegnamenti degli eretici. Se i vostri insegnamenti non sono sufficientemente chiari, espliciti, si prestano a poter essere interpretati così come li interpretano gli eretici, gli allievi potrebbero venire a dedurre, a pensare che in fondo la spiegazione che danno gli eretici va bene, è coerente con quello che voi insegnate, e quindi alla fine andare appresso a loro. E secondo Rashi il senso è più letterale: non insegnate male qualcosa che sia su un argomento rispetto al quale poi l'insegnamento, di la conseguenza di una cattiva applicazione sia il fatto che la pena per quella determinata colpa sia lesiva. Fin qui per quanto riguarda Aftalion. E passiamo alla Mishnah successiva, alla Mishnah 12, e qui arriviamo all'ultima coppia, a Hillel e Shammai, famosissimi Hillel e Shammai, e questa è l'ultima delle coppie, perché poi Hillel sarà in realtà il primo di una serie di lunghissima, che dura 400 anni, di presidenti del Sinedrio che vanno in linea ereditaria. Fin qui Hillel compreso, come vedremo, arrivano a ricoprire il loro ruolo per merito, per capacità di studio, per autorevolezza. Da Hillel in poi, forse anche per contingenze storiche, la presidenza del Sinedrio passa in eredità e non troviamo più questa coesistenza di due figure principali, bensì troviamo uno eminente che è il capo del Sinedrio e basta. Allora, Hillel è un maestro di origine babilonese, e si racconta che fosse poverissimo, ma che la metà di quel quasi niente che guadagnava ogni giorno lo pagava per poter entrare al Beit HaMidrash, alla casa di studio. E questo poi spiegherà particolarmente la Mishnah successiva che andiamo a vedere, perché lo studio ricopre chiaramente nell'ottica di tutti quanti i maestri, ma presso Hillel in particolare una funzione così centrale, così basilare, al punto da anche chi aveva una paga da fame riuscire comunque a dedicarne la metà pur di riuscire ad avere accesso agli insegnamenti. E allora anche qui andiamo a vedere cosa dicono le Mishnayot. Qui, e a proposito di Hillel, troviamo una serie, non più un solo insegnamento, ma una serie di tre insegnamenti. Di Hillel ritroveremo anche ulteriori insegnamenti nel secondo capitolo, e questo perché qui lo troviamo, come abbiamo detto, nella serie delle coppie del presidente del Sinedrio e del suo vice, Abedin. E più avanti lo troveremo nella funzione della discendenza di Hillel, e poi ancora nel rapporto che si ha fra maestri e allievi. C'è una serie di insegnamenti che riguardano il rapporto fra maestro e allievi. Allora qui la Mishnah ci dice: Hillel Beshamai Kibelumem, Hillel Omer Eve Mitalmidar Shel Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom, Ohev Et Abriot Umekarevan La Torah. Hillel e Shammai, ricevettero la tradizione dai precedenti, cioè da Shemaia e Aftalion. Hillel affermava: sii dei discepoli di Aaron, ama la pace, insegui la pace, ama le creature e avvicinale alla legge. Allora, Hillel e Shammai in realtà ricevettero decisamente da Shemaia e Aftalion, anche se probabilmente fra la coppia Shemaia e Aftalion e poi la coppia Hillel Shammai c'è stato un periodo intermedio in cui hanno avuto una sorta di reggenza i Bene Betera, i figli di Betera, dei saggi, una famiglia di saggi che probabilmente si trovava a Gerusalemme. Ricordiamoci che parliamo di tempi molto, molto difficili. E anche qui, anche a proposito di questa Mishnah, dobbiamo chiederci quale sia il nesso fra le varie parti della Mishnah. Hillel dice sì degli allievi di Aaron, quindi segui l'esempio di Aaron, che era amava la pace e rincorreva la pace. Ohev et Abriot, amava le creature e le avvicinava alla Torah. Allora, la prima parte ci dice praticamente che non è sufficiente amare la pace in senso astratto, ma bisogna pure darsi da fare, correrle dietro, perché pace ci sia. E poi ci dice che dall'amore per le creature bisogna anche essere avvicinarle alla Torah. E per esemplificare questo faccio riferimento a un'opera che si chiama Avot de Rabbi Natan, che in pratica è un'opera parallela al Masechet Pirkei Avot, attribuita a Rabbi Natan, che contiene insegnamenti fatti da Tanaim, quindi da maestri della Mishnah, anche se l'elaborazione degli Avot di Rabbi Natan è assai più tarda rispetto alla redazione della Mishnah, siamo già nell'epoca dei Geonim. Però in tutta la sua ingenuità è bellissima l'immagine che qua l'Avot di Rabbi Natan riporta a proposito di Aaron, per esemplificare in che modo Aaron portava pace fra le persone e poi in che modo le avvicinava alla Torah. E allora dice così: quando Aaron camminava per strada, se incontrava un malvagio, lo salutava. L'indomani questa persona malvagia aveva in mente di fare qualcosa di male e si dice fra sé e sé: come posso poi guardare in faccia Aaron, che mi dà così tanto credito, che addirittura è lui il primo, in fondo Aaron era il sommo sacerdote, no? Eppure era lui che salutava, quindi come potrò poi guardarlo in faccia se mi comporto male? Per questo quella persona veniva poi a evitare di compiere trasgressioni. Ugualmente rispetto a due persone che avevano un litigio fra loro, si recava Aaron presso l'uno dicendogli: tu non sai quanto l'altro si dispiace di quello che è successo fra voi e non spera altro che vi possiate riconciliare. Va poi dall'altro e gli dice la stessa cosa, e alla fine, quando i due si incontrano, si finiscono per abbracciarsi e per mettere da parte la loro lite. Ecco quindi che negli Avot di Rabbi Natan i due concetti sono collegati fra loro: l'amore per le creature, quello che lo porta a mettere pace tra le persone, e il fatto di anticipare il saluto a tutti è quello che poi porta la persona a dire: oddio, se Aaron mi ha salutato così, ora come faccio io a comportarmi male, a fare questa avera? Non la farò. E quindi in pratica finisce per avvicinarsi alla Torah. E passiamo allora alla Mishnah successiva, la Mishnah 13, che è ancora un insegnamento di Hillel, Hillel Hazaken, Hillel il Vecchio. E dice così: Uaya Omer, Negad Shema Avad Sheme, הודלה מוסיף יסף, הודלה ילף כתלה חייו, ודשתמש בתקה חלף. Egli soleva dire, chi è ambizioso di estendere la propria fama perde il proprio nome, chi non accresce il proprio sapere lo diminuisce, chi non studia è meritevole di morte, chi si serve della corona della legge a suo vantaggio perisce. Allora, innanzitutto qua vediamo che Hillel esprime questa formula, questo insegnamento in aramaico, e questo per non è evidentemente un caso. Anche nell'altro gruppo di insegnamenti di Hillel, nel secondo capitolo, ce n'è uno che è in aramaico, evidentemente per mantenere l'apertura a tutte le fasce della popolazione. Hillel sarà quello che, dopo essere assurto alla carica di Nasi, aprirà il Beit HaMidrash, la casa di studio, a tutti quanti. Non è più elitario, non è più a pagamento, è aperto a tutti. Questo sarà anche uno dei motivi di contesa con Shammai. Questa era la pratica di Hillel. Quindi per questo anche evidentemente era importante il fatto per lui, il fatto di rivolgere almeno un insegnamento anche in aramaico. Che cosa abbiamo in questo insegnamento? C'è un gioco di parole che forse non pienamente si coglie nella traduzione. Anche qui abbiamo quattro parti e cerchiamo di analizzarle. Negat Shema Avad Shemè, il gioco è chiaramente sul nome, chi cerca di estendere il proprio nome perde il proprio nome, perde la propria fama. Udlamosif Yasef, chi non aggiunge, Yasef è collegabile a due radici differenti, o a Sof, che vuol dire fine, o a Leasef, Asaf, essere raccolto. Quindi c'è una variante che è quella proposta qui dalla traduzione, che chi non aggiunge, nel senso che non aggiunge sapere, finisce per diminuirlo, o addirittura in modo più drammatico, chi non aggiunge sapere finisce per essere raccolto dal mondo, cioè in pratica merita una morte prematura. Udelayales ketalachayav, e chi non studia è meritevole di morte. Qua è più forte che il non aggiungere al proprio studio. Qua c'è addirittura non mantenere neanche quello che si ha, non provare neanche a mantenere quello che si ha. L'ho studiato abbastanza, posso pure dimenticare. E anche la punizione è più forte, anche se può sembrare la stessa. È meritevole di morte, vuol dire che è meritevole non solo di non arrivare alla fine dei suoi giorni, ma neanche di vivere più a lungo di così. Se uno sta cominciando a dimenticare la propria Torah, tanto vale farla finita. Udeishtamesh betaga halaf, e chi si serve della corona della legge perisce. Tagà e corona. Che cosa voglio dire esattamente? Servirsi della corona della legge, possono darsi varie interpretazioni. Può essere il fatto di servirsene per darsi vanto o per ottenere dei piaceri, dei favori legati al fatto della posizione che si occupa. Ok? E si può dare anche un'altra lettura che dice questo, che Yales in realtà vorrebbe dire insegnare. Allora, ugualmente abbiamo sempre l'elemento base di questo insegnamento è indubbiamente il fatto del non insuperbirsi, della modestia. Chi cerca fama, al contrario, la perde. Se uno non aggiunge al proprio studio, finisce male, finisce almeno per perdere la propria sapienza. E anche questo è un atteggiamento superbo se uno non continua a studiare perché pensa di sapere già abbastanza, non c'ha più bisogno e quindi viene punito. E chi non insegna in questa alternativa di lettura, chi non insegna è addirittura passibile di morte. Se una persona è in grado di insegnare, ma si mette nell'atteggiamento di dire non ho tempo per voi, devo pensare a me a studiare, è una presunzione gravissima e quindi la punizione è altrettanto severa. Seguendo questa linea interpretativa possiamo anche dire allora che chi si serve della corona è colui che è vero che insegna, accetta di insegnare, ma lo fa per sentirsi sapiente e quindi anche in questo caso, pure se è vero che l'insegnamento lo trasmette, ma lo trasmette in modo assolutamente riprovevole e con un fine riprovevole e quindi merita alla fine di essere punito. E con questo veniamo alla ultima Mishnah che abbiamo in programma per questo pomeriggio, che è la Mishnah numero 14. Qualcosa, eccoci, ci arriviamo. Uaya Omer era sempre Hillel, evidentemente. Questa Mishnah è una Mishnah particolarmente famosa. Uaya Omer im en anilli milli uchse anille asmi mani veim lo achshav e matai. Egli soleva dire, se io non sono per me, chi è per me? Ma se io sono soltanto per me, che cosa sono io? E se non adesso, quando? Allora, la spiegazione che segue la Mishnah, la traduzione, scusate, che abbiamo qua, mette in relazione fra loro le prime due domande, delle tre domande che sono evidentemente tutte domande retoriche, e la terza, diciamo, fa argomento a sé. Questo è messo in evidenza bene anche dall'avversativo, ma perché in effetti in ebraico la vav che fa da congiunzione può essere letta oppure può avere il significato di avversativo, può essere un ma. E così è stata la scelta qua in questa traduzione. Egli soleva dire, se io non sono per me, chi è per me? Ma se io sono soltanto per me, che cosa sono io? Se vogliamo, questo è il nocciolo della concezione ebraica dell'esistenza. C'è una responsabilità individuale enorme, fortissima. Se non penso io a me stesso, nel senso se non mi do da fare per quello che io ho da fare, chi lo farà per me? Non c'è nessuno ha la possibilità di svincolarsi dai propri impegni sperando che qualcun altro lo faccia per lui o sperando di poter campare sulla scorta di meriti altrui. Quello che è compito mio fare, posso farlo soltanto io. Dall'altra parte, se uno pensa soltanto alla propria responsabilità individuale, a quello che egli stesso ha da fare, senza preoccuparsi di come tutto questo si riflette nella collettività, veniamo alla seconda parte, ma se io sono soltanto per me, mani, che cosa sono io? Che cosa mai conto? Che cosa vale quello che ho fatto? Seppure ammettiamo, ho fatto tutte le cose buone, però senza preoccuparmi per niente della collettività, della comunità a cui appartengo, delle persone che mi stanno attorno, allora Ecco, questo rimane quasi senza validità. Veim lo akshav e matai. L'altro elemento è quello della solerzia. No? Se non ora, quando? Non nel senso che una persona debba fare qualsiasi cosa in modo precipitoso e tuffarsi sulla cosa, devo per forza farla adesso. No? Non è questo evidentemente il senso, ma il senso è sì quello di darsi da fare il prima possibile. Se uno ha una possibilità di fare un'azione buona, di fare una mitzvah, no, non ha tempo da perdere rispetto a quella, e c'è sempre qualcosa di buono da fare, per cui l'operosità è ben vista dai maestri. I maestri fanno riferimento di solito a un'immagine che è quella della Matzah e del Chametz, Ba mitzvah alia decha al tach mitzenna. Se ti è venuta l'opportunità ti è capitata l'opportunità di fare una mitzvah, non lasciarla diventare chametz, non lasciarla lievitare, né? Quindi come la matzah bisogna essere solerti nell'impasto a farla affinché non lieviti e non diventi chametz, ugualmente per una mitzvah, che peraltro anche foneticamente è vicino a matzah, anche per una mitzvah, anche per un'opera buona, anche per l'osservanza di un precetto, bisogna farlo subito, appena uno può lo fa, non aspetta che passi tempo. Questa è l'interpretazione, diciamo che ci sembra più logica e che segue la traduzione che abbiamo qua. Abbiamo anche una lettura che per la verità è la lettura tradizionale, cioè dei commentatori tradizionali, e che è questa. Sono tutte e tre domande che servono a spronare la persona stessa, e quindi non c'è più un riferimento alla collettività, e non dobbiamo più leggere con il ma, e bensì sono tre domande una presso all'altra che vanno lette in questo senso. E se non lo faccio io, chi lo farà per me? Evidentemente nessuno, quindi devo essere io pronto e solerte a fare le cose. Ma non perché ho fatto qualcosa, e qui la lettura si differenzia rispetto alla interpretazione che abbiamo dato prima, e non per il fatto di aver combinato cose buone, per aver fatto mitzvot, per aver fatto buone cose, devo insuperbirmi, devo pensare di aver fatto abbastanza. Uxianile Azmi, a ben pensarci, quando analizzo quello che ho fatto in tutto e per tutto, mani, in fin dei conti, chi sono io? Non potrò mai affermare di essere arrivato a chissà quale livello, di aver fatto abbastanza. L'idea di aver fatto abbastanza è estranea all'ebraismo. Uno può pensare di aver fatto una cosa buona, essere soddisfatto per aver fatto una cosa buona. Non ha finito, non esiste l'idea che possa aver finito, esaurito i propri compiti. Quindi quando riflette in fondo rispetto a quello che ha fatto, può esserne contento, può esserne soddisfatto, ma non deve insuperbirsi, non deve pensare di aver finito. Shanile Asmi, quando potremmo quasi dire ci guardiamo allo specchio, mani, in fondo che cosa mai avrò fatto? Veim lo akshav e matai, rimane come la terza domanda è anch'essa di solerzia, no? Se non adesso, quando? Quindi devo sbrigarmi a fare le cose, quando le cose è possibile farle, non vanno rimandate. Ecco, con questo abbiamo concluso l'illustrazione di queste quattro Mishnayot. Penso che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione volendo, e dovrebbe essere possibile, se qualcuno vuole, fare domande, nel senso che dovrebbe postarle sul collegamento Facebook che sta guardando. Vediamo se riesco a arrivare a questo e vedere se ci sono delle domande. Altrimenti penso che per oggi possiamo ritenerci soddisfatti e quindi darvi senz'altro appuntamento a domani e Rav Spagnoletto credo proseguirà con l'illustrazione delle Mishnayot successive fino al completamento del primo capitolo dei Pirkei Avot. Una buona serata a tutti.
Okay.